alcuni accettano, molti non accettano. E il recupero dei morti in mare è estremamente difficile. Vi dico in particolare, tutti gli uomini e le donne, i bambini che navigavano in terza classe, ve lo ripeto, è il 4 d'agosto, è una giornata col mare praticamente piatto, calma piatta, come diciamo noi a Genova, è una giornata caldissima, rovente. I soccorritori non capiscono perché ci sono centinaia di corpi in mare, tutti nudi, perché nella terza classe, in una nave di ferro, sotto la linea di galleggiamento, c'era un calore tale che si erano tutti spogliati dal caldo. Difatti trovano decine e decine di corpi che erano completamente, completamente nudi. La cosa interessante è come i giornali popolari di quel tempo, prima fra tutti la Domenica del Corriere, illustrano e raccontano il naufragio. Allora anche lì ho fatto una ricerca attenta, e non era solo la Domenica del Corriere, tutta la stampa, da quella francese, da quella portoghese, questo è Le Petit Parisien, un giornale simile alla Domenica del Corriere, tutti portano in prima pagina il naufragio del Sirio. Allora diventa interessante vedere, in un momento in cui la fotografia non è ancora trasferibile sulla stampa, vedere come questi illustratori di allora raccontano il disastro del Sirio. E come è raccontato? È raccontato come il canto del foglio volante, cioè è raccontato con queste scialuppe che solcano il mare, con questi atti di coraggio. E all'interno di questi atti di coraggio, dato che io sono soprattutto un microstorico e la mia attenzione va sui particolari più minuti, i fogli volanti, io, tutti quelli che ho trovato l'ho pubblicati tutti, tentando anche di analizzarli nell'iconografia che puntualmente riportano nelle loro immagini, ma diventa anche interessante verificare alcuni particolari come quello di Bartolomeo e Teresa Testa. Chi sono? Sono due che sono partiti dalle Basse Langhe, dalla zona di Alba, e sono scesi a Savona, da Savona sono andati a Genova e sono partiti col Sirio. Durante le operazioni di salvataggio non si trovano più Bartolomeo e Teresa, non si riescono più a incontrare, anzi i giornali dicono che sono morti tutti e due. Dopo un po' di giorni invece si dà la notizia, si conferma che Teresa è morta e Bartolomeo no, è vivo, è stato trovato in mezzo agli scogli nelle prossimità di Capo de Palos. Dopo un po' di giorni ancora è viva anche Teresa, si rincontrano, non ripartono, tornano alla loro casa, vanno in un santuario sul loro territorio e non ci vanno solo per pregare, ma ci vanno passando prima da uno di questi illustratori popolari. Ve ne erano tantissimi, soprattutto nell'area genovese ce n'era di bravissimi, erano dei pittori specializzati nel dipingere gli ex voto, erano dei pittori da ex voto. Bartolomeo e Teresa commissionano a questo pittore un quadro sul naufragio del Sirio che è tuttora conservato nel santuario di Nostra Signora dei Fiori. Io ho potuto fotografarlo e l'ho pubblicato. Perché? Perché anche in questo caso abbiamo un altro punto di vista. Abbiamo un punto di vista assolutamente popolare di una coppia che è qui il particolare. Loro non avevano mai visto il mare in vita loro. Noi oggi il mare tutti l'abbiamo visto. In questo periodo, in questa storia, è possibile trovare ancora persone che il mare non l'avevano mai visto. L'avevano fantasticato nei loro racconti, l'avevano raccontato nella prossima loro partenza e adesso si trovano a riraccontarlo a un pittore che lo deve rappresentare, bloccare in quel quadro che arriva sino ai nostri giorni. E chiaramente c'è una terza persona in questo quadro. Chi è? È la Vergine che dalle nuvole di Capo de Palos porta le sue braccia a salvare Teresa e Bartolomeo Testa. Chiaramente, da iperlaico che sono, non è questo l'aspetto che maggiormente mi interessa, ma diventa straordinariamente interessante vedere come è sopravvissuto al naufragio del Sirio, non nella saggistica di ricerca scientifica, chiamiamola, ma è sopravvissuto soprattutto nel mondo popolare. con i canti dei cantastorie e con questa miriade che le state vedendo, che passano alle nostre spalle, di immagini popolari che hanno raccontato sino a far diventare un vero e proprio mito. E qui vi dico un particolare. Nelle letture che ho fatto successive a questo periodo si riscontra con una certa vivacità la credenza che il Siro non sia mai affondato, cioè è un racconto fantastico, è un racconto come un altro. Il Siro non esiste, no, il Siro è esistito, però ha prevalso un racconto per arrivare sino a De Gregori, che qualche anno fa rifà il disco sul naufragio del Siro con la Giovanna Marini, e ancora una volta è introdotto nella mitologia dell'emigrazione italiana. Non c'è una visione ancora scientifica, economica e politica di quel racconto. Mamma mia, dammi 100 lire, poi ci sta anche dentro la canzone del Siro. Ma nessuno va a vedere che cosa c'è dietro quel foglio volante, che mondo racconta. Io concludo il saggio con una verifica. Due commissioni di inchiesta che vengono varate, nessuna delle due porterà a termine i lavori. Ci sono 5 interrogazioni parlamentari, inutile che vi dica, fatte da socialisti rivoluzionari e proletari. Nessuna delle interrogazioni avrà risposta. Perciò apparentemente anche questi elementi danno forza a una visione mitologica del disastro del Siro, di qualche cosa che non sia mai successo nella realtà. Come si conclude questo volume? Si conclude con alcune riflessioni sul capitano della nave. Il capitano della nave che per tutto il periodo della stampa e del racconto della cronaca è scritto col cognome sbagliato. Io da attento, almeno ce la metto tutta a essere tale, sono andato al comune di Stella. Il comune di Stella è il comune dove è nato Pertini, tanto per dirvi, così lo rendiamo conoscibile anche a voi a Milano. Il comune di Stella è un piccolo comune alle spalle di Savona. Il comandante Piccone fece l'istituto nautico a Savona e nella stampa era contato con un altro cognome. Per tutto racconto. Perché? Perché gli armatori tentano di occultare come i proprietari della Triangle di New York, che arriveranno alla liquidazione civile degli atti, la Triangle pagò le donne bruciate $8 cada una, che era una cifra bassa anche allora, e qui la causa civile sul Siro non avverrà mai, non pagherà mai niente nessuno, non ci sarà mai un processo, non ci sarà mai niente, e resta la famiglia Serafini che è appena passata. La famiglia Serafini annegano tutti, l'avete appena visti, muoiono tutti, non rimane nessuno, e siamo in un periodo che è anche difficile ricostruire, ridare memoria a queste famiglie. Io ho provato sul nostro territorio a cercare una sorta di reducismo familiare, non c'è più niente, perché già a partire da allora si lavora per occultare tutto. Voglio finire con due battute ancora. Che succede un anno dopo il disastro del Siro? Allora hanno cominciato a lavorare nella ricerca dei giornali, in emeroteca alla Biblioteca Universitaria di Genova. Un anno dopo il naufragio del Siro non c'è nemmeno una riga, non succede più niente, cioè viene completamente cancellato questo disastro. Allora io mi sono chiesto nel pubblicarlo, a chi poteva questo volume essere dedicato? Io ho pensato a quel piccolo bambino, Elan Kurdin, non so se ve lo ricordate, questo bambino che ce l'hanno fatto vedere su quella spiaggia con la faccia riversa sulla battigia, con questo soccorritore che lo va a portare via, lo porta via come se fosse un fagottino proprio. Ecco, non l'abbiamo mai visto sul volto, ce l'hanno sempre fatto vedere capovolto questo bimbo. Forse è meglio così. Perché un po' come il naufragio del Siro, molti dei naufraghi che oggi muoiono a poche miglia dalle coste italiane spesso non hanno un volto, non hanno un nome, e fatichiamo terribilmente a riconoscere le loro storie. Però ci sono tante, numerose, e vi assicuro, per noi che abitiamo a pochi chilometri da Genova, diventa sempre più facile conoscere queste persone. E poche sere fa abbiamo avuto nella mia famiglia la fortuna immensa, e spero che la potremo ripetere, di avere a cena dei ragazzi di colore che sono scappati dalle coste africane, hanno passato una sera con noi e ci hanno raccontato il naufragio del Sirio. Ci hanno riraccontato il naufragio del Sirio. Perciò oggi il naufragio del Sirio è un progetto politico, può diventare di nuovo, perché abbiamo tanto materiale a disposizione per capire che questa storia l'abbiamo già vissuta noi. Oggi non solo molti se ne vergognano della storia dell'emigrazione italiana, ma gli mancano soprattutto gli strumenti culturali per saper rileggere e reinterpretare la storia contemporanea dell'emigrazione odierna. E guardate che noi abbiamo pochissime possibilità per affrontare questo tema. O riusciamo ad attrezzarci culturalmente per dare delle risposte, cioè trovare la passione per dare delle risposte a questo problema, perché questo sarà un problema che durerà moltissimi anni. Cioè non è un problema, come ci dice la televisione, che hanno fatto l'accordo e finisce tutto lì, perché non sarà così, non sarà così. Ci vorrà del tempo, il tempo sarà molto. Milano è una città che conosce, perché ha già tantissimi altri problemi, ma conosce bene anche questo problema, e Milano è anche patria di quelle forze politiche che si oppongono con dei temi, con delle tematiche, con delle parole che non riescono a mettere in discussione la nostra storia, perché il primo modo per dare una risposta contemporanea ai problemi dell'emigrazione è partire dalla nostra storia, perché noi veniamo da lì, da quella storia. Il Sirio, concludo, e mi auguro che voi vogliate partecipare, si può un minimo di riflessione insieme. Non solo il Sirio affonda diverse volte alla settimana e continua ad affondare, ma continua a raccontare la medesima storia, cioè di gente che lascia la propria terra ed è disponibile a fare qualsiasi cosa per trovare una vita dignitosa che nella propria terra non è mai riuscita a trovare. Ecco, a questo dobbiamo essere attrezzati per dare una risposta. Perciò il naufragio del Sirio racconta una tragedia mediterranea dell'emigrazione italiana. E da lì dobbiamo partire e ritornare.
Grazie per questo tuo racconto, perché veramente ha toccato diversi aspetti che si possono appunto rivedere e ridiscutere con l'oggi, con quello che avviene ogni giorno. Non so se qualcuno vuole intervenire, vuole dire qualcosa, porre delle domande rispetto a quello che ha raccontato Giorgio, ben venga.
Volevo fare una domanda.
Prego.
Hai detto di avere fatto una comparazione tra la stampa italiana, quella inglese, quella americana e quella spagnola. Che cosa risulta da questa?
Allora, la stampa inglese e americana da subito, dalla prima notizia, dalla notizia del naufragio il giorno successivo, parlano subito del problema dell'immigrazione clandestina, cioè che questi gruppi industriali, tieni presente che i rubatino genovesi armatori sono quelli che insieme ad Ansaldo investiranno tutti i quattrini guadagnati da questa forma di speculazione, di immenso business, nella nascita della siderurgia genovese, che avrà bisogno di far scoppiare la prima guerra mondiale per utilizzare tutto ciò che di siderurgico è stato fatto per preparare il primo grande incendio dell'Europa. Cosa dice la stampa americana? La stampa americana lo dice chiaro: non sapremo mai quanti sono, perché arrivano i clandestini, lo vediamo noi qui quando sbarcano. La stampa inglese ha una sfumatura diversa, c'è una parte che difende gli assicuratori degli assicuratori, che sono i Lloyd's di Londra, i quali faranno una loro perizia sul naufragio del Sirio, la stampa libera laburista inglese da subito punta il dito verso il problema della grande immigrazione clandestina italiana. La stampa italiana impiegherà diversi giorni per arrivarci, e ci sarà soltanto due giornali che parlano della clandestinità: Il Lavoro, che è il giornale socialista di Chiavari, di Genova, che organizza la prima grande manifestazione sindacale contro, non contro il problema dell'immigrazione, a favore di nuove rinnovate condizioni, ma soprattutto la sicurezza di bordo, e anche loro puntano il dito sulla questione dell'immigrazione clandestina, una parola che non si sapeva che esistesse sino a quel momento. Dimmi Giancarlo.
Tu prima hai parlato della gente di Bardi che andavano in giro a vendere le promesse, mi spieghi?
Sì.
Perché se no non si capisce.
Sì, 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 sì. Dunque, quando ho parlato di quelli di Bardi, ho parlato dei fuochini.
Dei
fuochini. Sì, dei fuochini. E le promesse invece erano la merce di scambio di un altro filone dell'immigrazione vagabonda, che erano i birbanti. La promessa era di guadagnare, di raccogliere dei soldi, ve lo dico nella maniera più semplice che ho studiato insieme a Gianmarco Porcella, che è l'inventore poi di questa, di questo tema dei birbanti, è raccogliere dei soldi sotto mentite spoglie. Cioè io giro per le grandi comunità europee con questa sorta di autorizzazione nella quale ti chiedo di darmi dei soldi perché al mio paese c'è stato un terremoto tremendo. Ma ti prometto che se mi darai quei soldi avrai dei benefici nel prossimo futuro, soprattutto di carattere morale, perché hai aiutato. E questa è la promessa che viene fatta. E diventa un sistema di emigrazione sul territorio. Quelli di sopra la croce arrivano, tutta la Prussia conquistano, arrivano in Svezia, in Norvegia, e sono loro i primi a scoprire che a Southampton c'è già la nave che va di là. Ci metteranno un attimo a conquistare anche quel nuovo orizzonte.
Una forma di evoluzione delle gilde che vendevano le indulgenze.
Certamente, assolutamente, siamo più o meno sullo stesso piano, ma la cosa che è interessante è che le forme di emigrazioni clandestine per forza vivono e sopravvivono all'interno dell'illegalità. Piccole illegalità marginali, oggi talvolta drammaticamente pericolose oggi, ma la marginalità talvolta criminale è uno degli elementi che fa sì che questa cosa possa avvenire. Altre cose?
Volevo chiederti una cosa rispetto a come venivano, tra virgolette, accolti i migranti, nel senso che tutti conoscono Ellis Island, dove venivano fermati chi andava negli Stati Uniti, messo in quarantena, visitato, rispediti a casa chi aveva malattie. Però per esempio nel Sud America, tra l'altro il Sirio doveva arrivare a San Paolo del Brasile.
Sì, prima a Buenos Aires, poi a San Paolo.
Ecco, cioè che c'erano delle forme di CIE, di
sì.
Posti dove venivano rinchiusi. O è un'invenzione?
No, ci sono i luoghi dove vengono rinchiusi, ci sono. Ellis Island è un luogo di segregazione.
Certo, però è conosciuto per gli Stati Uniti.
Certo, cioè, c'era anche dalle altre parti, ma non solo. Poteva succedere questo, questa è una problematica che ho trovato rileggendo le cronache dei giornali dell'epoca, del primo Novecento. È capitato in più occasioni che l'armatore che aveva a disposizione due o tre vaggi strapieni di gente non li portava nel porto di destinazione, li portava in un altro porto dove venivano accolti da delle sorte di caporali che li avrebbero poi sistemati. È la cosa che emerge con forza, che venivano depredati di tutto, vengono ripuliti completamente. Perché qualcheduno, qualche soldo quando parte, ce l'ha. Per esempio, quelli che vanno a Ellis Island, per uno dei criteri per entrare era di avere $50. E $50 più o meno ce li devono avere tutti, se no non possono entrare. Quelli, per esempio, gli venivano ripuliti da... Io faccio un intero capitolo sull'accoglienza a Genova, nelle locande, nelle trattorie e nei luoghi dormitorio prima della partenza, dove questi affittacamere, questi improvvisati locandieri li ripuliscono di tutto. Cioè non c'è niente di nuovo rispetto a quello che vediamo oggi nel Nord Africa. Le abbiamo fatte noi nel cuore di una città industriale moderna come era in quel periodo Genova, uno dei più grandi porti del Mediterraneo. Prego.
Dal punto di vista storico c'è stata una grande rimozione di tutto questo.
Sì.
Praticamente dove ti trovi queste notizie? Praticamente nel 1990.
Sì.
Perché proprio è stato fatto un grande lavoro di rimozione. Ma quello che ho riscontrato, mi è capitato di fare gli spettacoli in America sull'immigrazione insieme al Vangelo Bertelli, quello che ho riscontrato dopo gli spettacoli è che questi italo-americani e italo-canadesi, cioè, erano piazzati con noi.
Cioè, ti facevo così, perché lo stesso succede a me.
Cioè, non ne voglio sapere.
Sì, sì, sì.
Perché
sì.
È finito, quella cosa di non esiste sì, più.
Certo.
Cioè, l'unica cosa, uno che mi ha raccontato, è stato l'unico che ha avuto raccontato una cosa, il cattolico, che mi diceva che quando il nonno era arrivato in America, era impedito ai cattolici di andare a messa. Perché i preti irlandesi avevano occupato praticamente tutte le chiese, siccome gli italiani avevano manifestazioni cattoliche, portavano le Madonne
certo.
in processione, e ai cattolici irlandesi queste cose assolutamente non
sì,
andavano
sì,
bene, gli italiani erano costretti a andare a messa negli scantinati, e soltanto per la prima volta nel 1947 hanno potuto entrare in una chiesa.
Sì, sì, certo. Perfetto.
Già questa è la
sì, sì, sì.
cosa.
Certo,
e comunque
certo.
la rimozione, soprattutto nei figli degli immigrati, è incredibile.
Io che vengo da una città dove tutti abbiamo in famiglia una persona che è andata nell'America, in America, tutti ce l'abbiamo, io verifico difficoltà in alcuni luoghi a parlare di queste cose, perché non solo si è rimosso, ma addirittura c'è una revisione reazionaria, la definirei, una revisione reazionaria che respinge che ma noi non siamo stati così. Addirittura a me dicono ma noi non siamo mica come questi qui che si stanno arrivando adesso, ma noi abbiamo fatto cose decisamente peggio. Abbiamo fatto la vendita dei bambini, io pubblico un paio di contratti per l'affitto di bambini per andare a chiedere l'elemosina a Londra, pubblico quanto costavano noleggiare un bambino. L'Anna Bacigalupo, che non lo dico io, lo dice la Commissione Guerzoni, muore all'età di 14 anni prostituta a Londra, è una bambina di Chiavari. E oggi raccontarlo a Chiavari, vi assicuro che è molto complicato, perché c'è proprio non solo la rimozione, che è una parola perfetta dal punto di vista storico, si dice rimozione della propria storia, che è una delle cose culturalmente più gravi che può avvenire, perché vergognarsi della propria storia è antistorico, perché si perde la propria storia e non ce lo possiamo permettere. Invece questa è una storia che noi dobbiamo recuperare per essere attrezzati ad affrontare le nuove tematiche della storia. Prego, 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 prego. Assolutamente sì.
Probabilmente, non so, magari anche grazie all'opera di questi sconosciuti, tanta storie, si deve il fatto che questo terribile...
Raccontato talmente tanto bene e coi toni epici, tipici del mondo popolare dei cantastorie, che siamo arrivati quasi, ma è successo davvero o è una canzone solo? No, è successo davvero. No, perfetto quello che tu hai detto. Prego.
Nel tratteggio degli interessi che basano sull'immigrazione, oltre agli interessi diretti degli armatori, va sempre ricordata per l'Italia la questione delle rimesse degli immigrati, perché è quello che tiene in piedi tutta la finanza dello Stato italiano. Cioè, che i 20-26 milioni di immigrati con le rimesse che erano in valuta pregiata colmano i buchi che dall'Unità d'Italia lo Stato italiano si portava anche senza essere minimamente in grado di c'è questa, sono almeno due i macro interessi, quelli degli armatori e proprio quelli della che poi si ritroverà ancora più esplicitamente in quegli accordi interstatali tra Italia e Belgio, tra Italia e Germania che seguiranno alla fine della seconda.
Assolutamente. Quei ritagli di giornale che ogni tanto compaiono, se ci fate attenzione, sono banche che hanno l'agenzia marittima nello stesso, negli stessi uffici. Banche che hanno. E le rimesse, è perfetto quello che tu hai detto, vorrei ricordare che durante i primi anni del fascismo, quando ci fu il pareggio voluto con uno strumento finanziario dal fascismo italiano, della cosiddetta sottoscrizione per il dollaro, che si chiamava così, fu un progetto nazionale, la sottoscrizione era per il dollaro, cioè mandate dollari ai migranti che siete, però se ne vergognavano dell'emigrazione, ma in questo caso quello che è dovuto, non solo, è comprovato e si arrivò a fare la parità del valore tra lire e dollaro, dette dei risultati economici disastrosi, perché poi era tutto artefatto, non poteva la lira in quel periodo avere la forza del dollaro, però ci provano e la sottoscrizione per il dollaro è fatta soprattutto da emigranti in America, che erano tantissimi quelli in America. A Chiavari in quel periodo nascono nove banche, sono tantissimi in una città di 8.000 abitanti, ma servivano per le rimesse, perché poi era un ciclo molto complesso quello delle rimesse.
Cosa che volevo, hai citato all'inizio un'opera importante in due volumi curata da Franzina.
Sì, Franzina.
È un libro importante che purtroppo è cascato in un brutto momento che dura diversi anni. Vale la pena forse di ricordare quello che è il suo precedente più importante, cioè quel numero speciale della rivista Il Ponte che si intitolava 20 milioni,
sì.
Che invece fu realizzato in tutt'altro clima politico di attenzione.
Ma soprattutto distribuito nelle feste dell'Unità, veniva venduto quello.
Prima c'era stato quasi solo il lavoro di Cinani, no? Quell'attivista e ricercatore che aveva, infatti è lui che apre una visione critica sull'immigrazione italiana, questo tra gli anni 60, ma poi è in quel numero speciale del Ponte che si condensa tutta quella serie di domande, di questioni politiche di quegli anni. Ecco, quello che è uscito per Tondelli è come il seguito, però oramai confinato nell'ambito degli studi di settore, di una serie di studi che ai tempi ebbero una portata politica molto molto forte e diretta.
Però i due volumi di Franzelli è un monumento, quel libro lì.
Sì, ma era solo per dire come la questione dell'immigrazione italiana accompagna il profilo della soggettività popolare,
certo.
Va su quando va su la capacità di dare e poi
declina.
Di fatto declina, oramai è con un altro libro di altro tipo, quello di Gian Antonio Stella. No, può avere anche solo per la parte
è un libro giornalistico,
sì, sì, quello ha avuto una circolazione, magari ha aperto qualche
sì.
Più di quello della Donzelli, che è proprio un'operona importante, ma
un monumento
riservato. E l'ultima cosa proprio, Sweeney Island, sarebbe bello degli immigranti che oltre a essere schedati venivano fotografati. Queste foto sono state conservate e costituiscono, no, di un
patrimonio
incredibile sui volti, sui vestiti, sulle cose che gli immigranti si portavano dietro, che varrebbe la pena, sarebbe proprio una di far vedere, di lavorarci, certo, solo, perché è proprio una fotografia del mondo, è incredibile.
Oggi questo materiale è tutto digitalizzato. Se andate nel sito di Ellis Island Foundation c'è solo da fare l'accesso e potete viaggiarci dentro, vi potete divertire a vedere chi è partito da Milano, vedete i cognomi delle famiglie melanesi, c'è con che nave sono partiti, c'è la foto, quello che stai dicendo te adesso.
Sarebbe bello farci sopra una serata, perché sono foto, certo, davvero davvero incredibili.
Sì, c'è, sì, sì. Altre cose, se no ci possiamo... Prego, prego Giancarlo.
L'ultima cosa, il livello, cioè il risultato della manifestazione organizzato dai laboratori per l'igiene eccetera sui battelli, quale risultato avrà? Perché
sì,
questa cosa,
sì, sì, sì,
sicuramente...
Sì, dà un risultato perché per la prima volta viene varato un codice dell'igiene di bordo per le navi degli emigranti. Dà un risultato molto breve, dà la possibilità di avere più servizi igienici a bordo, di garantire dei pasti che siano come servizio di bordo, perché fino a un momento fa la gente se ne portava da casa da mangiare, non c'era niente a bordo. Tenete presente che i primi viaggi non era come adesso che parti e arrivi, eh? Se prendevi del mare te lo tenevi e finché c'era mare si andava avanti così. Dà dei risultati positivi. Dal punto di vista politico è uno scontro durissimo in quell'occasione. I sindacati, in particolare la Lega dei lavoratori del mare, chiede che mentre passa il corteo tutte le navi all'ancora del porto ammainino le bandiere a mezz'asta per ricordare i caduti del Sirio. Nessuna nave mette la bandiera a mezz'asta, questo lo dicono la cronaca dei giornali di allora. Partono dalla stazione marittima e vanno sino al cimitero di Staglieno a portare una corona di fiori simbolicamente ai caduti della tragedia del Sirio. Però il risultato c'è, per la prima volta di lì a poco verrà varato un codice per la sanità a bordo per i viaggi dell'immigrazione. C'è il codice, c'è la cronaca dei viaggi precedenti al codice, quando ci sono degli ispettori marittimi, talvolta delle persone civili che descrivono per davvero quello che vedono.
C'è da dire anche che...
Prego.
Corrisponde al vero che quasi il 20% di quelli che partivano poi non arrivavano perché morivano prima di arrivare?
No, 20% è troppo, però la morte su queste navi era routine. Soprattutto le malattie epidemiche, le più diffuse erano le malattie agli occhi. Difatti a Ellis Island, sì, a Ellis Island avevano una specie di rampino, si avvicinavano agli occhi degli immigranti, gli prendevano la palpebra che la sollevavano, la facevano cadere in basso per vedere che non avessero, se no venivano rimandati indietro.
Volevo dire che visto il business che c'era con gli immigranti, appunto si parla di milioni, molte navi nate per il trasporto merci
venivano
riadattate,
certo,
per,
certo,
il trasporto, quindi venivano, sì, riadattate, sì, per, appunto, le condizioni poi di trasporto. Una di queste navi ad esempio è l'Utopia, che affonderà
di lì a poco,
15 anni prima,
sì,
con
sì,
500
sì,
morti, ed era una nave che appunto faceva servizio di merci e poi viene riadattata per portare i migranti in America. Quindi c'è proprio,
certo,
non erano navi nate per portare persone.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, se no ce n'è. Grazie, se qualcuno ha piacere c'è anche il libro, lo possiamo dire.
C'è il libro in fondo, ce ne sono qui, se qualcuno vuole prenderlo. E niente, ringraziamo Giorgio Viarello.
Grazie a voi dell'occasione.
Grazie a voi. Racconto. la presentazione.
Grazie.